File 34, pagina 195. I prigionieri non vanno risparmiati. Ogni metro di galleria un cadavere. Così vestiti, i deportati non ebbero alcuna difesa né dal calore estivo né dalle piogge autunnali, né tantomeno dal rigido freddo invernale. La caccia al vestiario dei morti era una cosa abominevole e dava la misura, se ancora ve n'era bisogno, dell'inferno in cui eravamo precipitati. Fra noi e le bestie non vi era differenza alcuna. Più feroce era l'oppressione, minore era la solidarietà tra i deportati. La solidarietà è un fatto, un sentimento umano, prodotto dalla cultura, dal ragionamento e dall'educazione. Lì, invece, eravamo ridotti allo stato animale, quindi la solidarietà era sparita, come pure erano spariti certi fenomeni tipici della vita umana, i suicidi. Le bestie, infatti, non si suicidano. Vidi tre polacchi seguire uno jugoslavo morente che si trascinava a carponi. Lo trasportarono nella baracca dei morti, lo denudarono e lo abbandonarono lì ancora vivo. Si bastonarono a sangue per dividersi le poche cose che avevano rapinato, scarpe, giacca e calzoni. Quando riuscii ad avvisare Mirko e questi si precipitò, si veda a nota 9, alla baracca con l'intenzione di portare il suo compagno in infermeria, lo trovò già morto. Qualche giorno dopo, durante la riunione del comitato antifascista, il racconto di questo fatto fu accolto con molto scetticismo. Tutti erano increduli. Mi accorsi che il nostro comitato ignorava molti dei fatti che accadevano nel lager. Eravamo a marzo inoltrato e molti dei compagni anziani non sapevano niente, né della caccia al vestiario, né dei tentativi che venivano fatti, quasi sempre con successo, di nascondere il cadavere del compagno morto per guadagnare una razione di pane. Dovetti io, ultimo arrivato, metterli sull'avviso. Solo dopo qualche giorno dall'avvenuta riunione confermarono a me e a Mirko che ciò che avevamo riferito corrispondeva a verità, e fu in quell'occasione che Hans Neupert, si veda nota numero 10, mi raccontò che dei Lager Schützen a Langenstein in nessun caso ci si poteva fidare. Informazioni su cosa accadeva nel Lager non le davano a lui, ma direttamente alle SS. «E questa è una vera tragedia», mi disse. In questo lager arrivai il 12 febbraio 1945. Le condizioni di vita nel campo di Langenstein, quando arrivai io, erano, a detta di molti compagni, notevolmente migliorate. Le impiccagioni erano ormai ridotte a poca cosa. Il lavoro non si svolgeva più solamente nei tunnel, ma anche all'aperto. Le SS più giovani erano state mandate al fronte, e quelle inviate a sostituirle erano sì delle carogne, ma non a livello dei giovani fanatici che imperversavano nel campo sino al Natale 1944. Il lager era stato costruito lungo il fianco di una amena collina, tra querce, abeti e pini, a ridosso di un vasto spiazzo pianeggiante che era entrato a far parte del campo ed era stato utilizzato parte come piazza dell'appello, mentre una parte era stata recintata inserendovi dentro lo Junkerlager o piccolo campo. Si veda nota 11. La piazza dell'appello, come in tutti i campi nazisti, era posta immediatamente dopo l'entrata principale ed unica del campo. Era chiusa da un lato dalla baracca utilizzata come corpo di guardia delle SS e dall'edificio in muratura della cucina e dei depositi di viveri. Dall'altro lato, verso nord, verso la collina, la chiudevano due baracche, la prima delle quali conteneva la sartoria, gli uffici del lavoro e quelli del capocampo. Lungo il lato sud, a fianco del cancello d'ingresso, correvano in triplice fila i reticolati che circondavano tutto il lager e che erano controllati a vista dalle sentinelle appostate sulle nove garitte sopraelevate. Di fronte alla baracca del corpo di guardia chiudeva la piazza dell'appello un altro reticolato, più semplice di quello che recingeva il lager, per isolare dal resto del campo le cosiddette baracche degli specialisti, che costituivano quello che ho chiamato Junkerlager. Dentro al campo arrivava una linea ferroviaria. Era una di quelle ferrovie da campo utilizzate spesso dai tedeschi. Le altre baracche o blocchi erano sparse entro il recinto del lager, lungo il fianco della collina, Tönnisberg, senza alcun ordine o simmetria. Le strade per arrivarci non esistevano. Si seguiva o ci si inerpicava per viottoli tra la neve e il fango. Ad ogni scivolata, ad ogni caduta, e Dio sa quante ne feci io per salire al blocco 11 dove si trovava Giulio Contento, ci si imbrattava e ci si bagnava completamente. Dietro le baracche prospicenti la piazza dell'appello si trovava la baracchetta dei morti. Inizialmente, sino ad estate avanzata, i cadaveri venivano ammucchiati uno sull'altro vicino alla baracca ospedale. Al loro trasporto al crematorio di Quedlinburg provvedeva un contadino di Langenstein che veniva a caricarli sul suo carro trainato da un cavallo. Viveva con i proventi di questi trasporti giornalieri. Gli anziani lo ricordavano seduto a cassetta con la sua Kucherpfeife, pipa da cocchiere, di porcellana, tra i denti. Successivamente, per la paura che si diffondessero delle epidemie, si provvide ad erigere quella piccola baracca dove venivano gettati i cadaveri dei compagni morti nel lager o sul lavoro, che i comandi a fine turno erano costretti a riportare al campo. Dalla fine di agosto in poi non fu più sufficiente il carro. Si dovette rimpiazzarlo per molti mesi con un rimorchio chiuso ermeticamente da un telone e trainato da un camion. A febbraio, se non erro, entrarono in funzione le fosse comuni, scavate sul dorso dell'asse Holz e a poche decine di metri dai reticolati del lager, di rimpetto alla finestra del mio dormitorio. Il camion però sarà costretto, per un motivo o per un altro, a ricomparire ancora qualche volta a febbraio e marzo per caricare cadaveri e trasportarli al crematorio di Quedlinburg, che fu così per molti mesi impegnato a smaltire anche i cadaveri dei deportati del nostro lager. Quedlinburg, una cittadina simpatica con una piazza bellissima, aveva anche lei il suo campo di concentramento nel quale erano rinchiusi oltre 360 soldati italiani della divisione Acqui, presi prigionieri a Cefalonia e trattati come noi politici. Nel luglio 1944 non furono liberati come gli altri italiani prigionieri di guerra, si veda nota numero 12, e ne rimasero vivi solo 57. Le fosse comuni, se non erro 4, furono scavate in prossimità del lager, proprio dove sorge il monumento ricordo al campo. Quando arrivai io, il lavoro di costruzione delle gallerie era già a buon punto. Una piccola parte dei deportati veniva adibita anche a lavori esterni, diversissimi tra di loro. Mi raccontò un compagno durante i primi giorni di lavoro che all'imbocco opposto della galleria da cui entravamo noi, da alcuni italiani chiamata la direttissima, si veda nota numero 13, aveva incontrato degli altri deportati tutti zebrati, ma bene in carne, per niente patiti, si veda nota numero 14. Arguì che dall'altra parte della collina ci fosse un altro lager dove le condizioni di vita dovevano essere migliori di quelle in cui ci dibattevamo noi. Però, pur chiedendo continuamente informazioni a tutti, nessuno fu mai in grado di confermarmi l'esistenza di una uscita dall'altra parte della collina, né di aver incontrato nella galleria deportati di altri lager. Le SS nostre sorveglianti, circa 230, secondo cavallo 225, vivevano anche loro in baracche di legno, ovviamente fuori del lager. Avevano nel loro villaggio attaccato al lager anche una stalla dove venivano allevati dei maiali, 4, ed un canile. Al di là dei reticolati, davanti allo Junker Lager, correva una strada che collegava Langenstein con Quedlinburg. Spesso, la domenica pomeriggio, verso la fine dell'inverno, vi vedevamo passare intere famiglie con gli occhi fissi verso le baracche del campo, intenti a curiosare. Erano persone allegre e spensierate, che non immaginavano o addirittura se ne fregavano dei lutti, delle miserie, del freddo, della fame e delle sofferenze che colpivano noi deportati dietro quei fili spinati. Io pensavo fossero degli abitanti di Langenstein, che distava dal campo circa 2 chilometri. Seppi nel dopoguerra che costoro erano invece amici e familiari dei militi delle SS a guardia del campo, venuti a rendere loro visita, si veda nota numero 15. L'inverno del 1945, a detta dei compagni anziani, era molto più rigido degli inverni precedenti. Non avevamo termometri per misurare le temperature. I soliti ben informati, i campi abbondavano di costoro, sostenevano che nel mese di febbraio, per parecchi giorni, la temperatura si era mantenuta tra i 15 e i 20 gradi sotto zero. La popolazione del campo non rispecchiava le proporzioni nazionali di quella di Buchenwald. Le nazionalità presenti erano 21, si veda nota numero 16, con una preponderanza di polacchi. Anche gli italiani erano percentualmente in misura superiore alla norma. Inoltre c'era un consistente numero di lettoni provenienti dal campo di sterminio di Salaspil vicino a Riga. Chi ebbe la ventura di passare attraverso il lager di Langenstein porterà con sé dei ricordi traumatizzanti che segneranno il resto della sua vita. Qui il nazismo raggiunse l'apice della sua ferocia. Usò l'ultima riserva di energia dei deportati per il raggiungimento dei suoi fini bellici. Li ridusse a condizioni di vita tali che tra loro e le bestie non esisteva alcuna differenza, spegnendo in loro ogni forma di solidarietà umana. Riuscì a spegnere in loro anche la dignità, il senso dell'onore, dell'attaccamento alle tradizioni di civiltà e di legami con il mondo esterno. Riuscì a far emergere i più bassi istinti dell'uomo, facendolo lottare solo per la sopravvivenza, riducendoli, come era nel suo programma, ad Untermenschen, sottouomini, per dimostrare così ai suoi accoliti la superiorità della razza tedesca ed ariana. A Buchenwald, nel corso degli anni, era avvenuta una selezione tra i deportati e dopo la lotta ingaggiata dai politici e dagli ebrei contro i triangoli verdi, quasi tutte le leve di comando del campo erano passate nelle mani dei deportati politici. A Langenstein i politici invece contavano poco, anche se la quasi totalità dei deportati portava il contrassegno politico. il Triangolo Rosso. Politico era il Lager Alteste, il L1 Lens, Hans il comunista. Politici erano i quattro spagnoli, di cui uno era capoblocco. Politici erano pure Antonio Hilkman, Cavallo, Van Damme e tanti altri. Dove allignava la Teppaglia, benché tutti avessero il Triangolo Rosso, era nel gruppo polacco. Tra i polacchi solo alcuni meritavano il Triangolo Rosso e lo portavano con estrema dignità. Ricordo in particolare Tadeusz Prelesnik, credo si scriva così. Anch'egli, combattente nella resistenza polacca, era della mia opinione. Mi sottolineò più volte che in Polonia i resistenti, arrestati dai tedeschi, venivano quasi sempre eliminati sul posto o inviati nei lager del governatorato. Rari erano quelli che avevano la fortuna di essere inviati nei lager tedeschi, per cui i polacchi di Langenstein erano per lo più nazionalisti e gente senza cultura ed ideali, che non avevano una briciola di formazione politica, anche se ovviamente speravano nella rapida sconfitta del Reich per essere liberati. Bestiali, feroci, proni al servizio dell'SS, difendevano i posti conquistati all'interno del lager e nei comandi di lavoro, infierendo sui compagni di deportazione, di qualsiasi nazionalità fossero, con crudeltà, cattiveria, senza alcuno scrupolo. Erano finiti nei campi di concentramento, come del resto molti francesi, italiani e jugoslavi, in seguito a retate indiscriminate operate dai tedeschi nelle città e nei villaggi. Spesso i miei compagni italiani tendevano ad identificare il nemico principale nel capò o nel Vorarbeiter polacco, occulti strumenti nelle mani dell'SS e non in quest'ultime. Il comportamento dei polacchi faceva spesso perdere il senso della distinzione tra carnefici e torturati. Non è che tra gli italiani siano mancati esseri simili ai polacchi, però erano pochi ed erano dei fascisti, capitati nel lager per reati comuni. La bestialità fascista in un modo o nell'altro doveva manifestarsi, ma i casi in cui si manifestò, anche se gravissimi, furono limitati. Ne ricordo uno per tutti. A Langenstein era deportato un mio professore di università, Corrado Binni. Proveniva da una famiglia meridionale, modestissima, ed era riuscito con tenacia ed intelligenza a laurearsi ed infine ad avere un incarico alla facoltà di economia dell'Università di Trieste. Non aveva mai fatto mistero del suo antifascismo. Arrestato dall'SS, deportato a Buchenwald prima e da Langenstein successivamente, era capitato nel blocco di Giulio Contento, dove tra gli altri italiani vi era un gruppo di fascisti dichiarati. Una sera, al ritorno dal lavoro, venne a mancare la sua razione di pane. Egli protestò, minacciò di rivolgersi al capoblocco. E quei tre delinquenti, uno dei quali si era appropriato della sua razione di pane, gli saltarono addosso ed in tre contro quel piccolo omino infierirono sino ad ammazzarlo. Ciò avveniva un mese prima del mio arrivo a Langenstein. L'assassinio di Binni da parte dei tre italiani mi colpì profondamente. Quando Brands e soprattutto Burkhardt a Buchenwald mi avevano raccontato le prodezze e gli assassini di politici tedeschi e di ebrei compiuti dai Verdi, ne avevo preso nota, pensando che l'enfasi con cui Willy si scagliava contro i Verdi fosse dovuta all'odio che gli offuscava la mente. In seguito compresi che egli soffriva per il fatto che gli eccidi avvenivano tra le vittime stesse della società nazista, le quali si squartavano, wir teilen, tra di loro, invece di essere solidali ed uniti. Nelle ultime settimane di guerra a Langenstein, l'assassinio di due giovani russi da parte dei polacchi dette inizio alla vendetta dei russi, che culminò con l'uccisione giornaliera di qualche polacco. I russi erano meno numerosi dei polacchi, ma tra di loro erano uniti e solidali. L'affronto ad uno di essi era considerato un affronto a tutta la comunità. I polacchi, invece, non erano legati tra di loro da nessun sentimento che non fosse finalizzato a procurarsi da mangiare ed ad angariare il prossimo. Spesso litigavano anche tra di loro. La faida tra russi e polacchi, iniziatasi verso metà marzo, alla quale parteciparono dalla parte dei russi anche tre italiani, dei quali uno fu ucciso dai polacchi, terminò all'evacuazione finale del campo, ma ebbe l'indubbio beneficio, nelle tre ultime settimane, di ridimensionare i polacchi, che vennero placati e spogliati della loro superbia e della loro ferocia. Quando feci la conoscenza di uno spagnolo, capoblocco, Baldassare Viciano, combattente nella guerra civile a fianco degli italiani inquadrati nelle brigate internazionali, egli per prima cosa mi espresse la sua meraviglia sul comportamento degli italiani del suo blocco. «Sono dei fascisti», mi disse. «Hai ragione», risposi, «eccetto qualcuno, sono e si comportano da fascisti». Lui gli italiani li conosceva bene. Aveva combattuto assieme a loro per 3 anni in Spagna ed era stato internato con molti italiani in Francia ed adesso trovava nel blocco quella teppaglia. Mi chiese, «Ma come mai hanno il triangolo rosso?» Non seppi cosa rispondergli. Non era facile. Me ne ero reso conto dopo essere stato un paio di volte in quella baracca. Gli italiani, quando io arrivai, costituivano il gruppo più disunito, più lercio, più malvestito e più malvisto del lager. A loro venivano dati i lavori peggiori, i più pesanti e i più sporchi. Inoltre, pur essendo in maggioranza della Venezia Giulia, pochissimi parlavano o conoscevano il tedesco. E Langenstein non era Buchenwald. O comprendevi immediatamente l'ordine che ti veniva impartito, oppure eri riempito di bastonate. Sembrava che SS, Kapos e Vorarbeiters si divertissero a martirizzare i deportati italiani. Ben altra cosa erano i russi, si veda nota 17. Duri di carattere, ma di animo mite, pronti ad aiutarti se lo potevano. Pure i francesi, che avevano un leader di primo piano, il colonnello Cavallo di Nizza, un pronipote di Garibaldi, erano uniti e solidali. Cavallo, amico personale del generale de Gaulle, era stato uno dei comandanti del Maquis delle Alpi Marittime. Parlava bene l'italiano e fraternizzammo subito. Fu lui ad informarmi che sul fianco della collina c'era la baracca degli invalidi e che vi erano molti italiani, destinati tutti, secondo lui, a morte sicura, e mi invitò ad andarli a visitare. Leggo le note a pie pagina. Nota numero 9. Mirko era uno sloveno della provincia di Gorizia. Era stato da giovane nella segreteria della Federazione Comunista di Gorizia. Mi raccontò spesso delle riunioni clandestine che il partito promuoveva nella selva di Tarnova ed in particolare di quando il partito decise di prepararsi a passare alla clandestinità, della riunione tenuta in una grotta nel 1924 a Salcano, frazione di Gorizia. ricordava una simpatica studentessa della segreteria triestina della Federazione Giovanile, che si chiamava Aurelia Benco. L'Aurelia Benco, o meglio, l'onorevole Aurelia Benco, già mia compagna nel Movimento di Unità Popolare e deputato di Trieste alla Camera in questo dopoguerra, mi confermerà sia l'avvenuta riunione nella grotta, sia gli scopi della riunione. Mirko si dissolse nella marcia della morte, alla quale, benché male in arnese, volle partecipare rifiutando la mia offerta di un rifugio sicuro. Nota numero 10. Hans Neupert, capocampo, Lager al Teste, comunista di Arsberg, Franconia, arrestato ai primi di marzo 1933, deportato qualche settimana dopo ad Dachau, venne rilasciato nel 1936. Arrestato nuovamente nel 1939, venne deportato a Buchenwald. Arrivò a Langenstein col primo nucleo di 18 deportati, che sotto il nome di copertura B-II venne destinato ad iniziare la costruzione del lager. Persona civile, amabilissima, politicizzato al massimo, fu a Langenstein un lager al teste, esemplare. Aiutato da due altri politici tedeschi, Willy Klug e Brunner, organizzò nel campo un comitato antifascista di lotta o di resistenza, del quale facevano parte Sergei per i russi, Cavallo per i francesi, Mirko per gli jugoslavi, io per gli italiani, Viciano per gli spagnoli, Tadeusz per i polacchi ed altri di cui non ricordo i nomi. Nota numero 11. Lager dei deportati che lavoravano per la fabbrica di aerei Junker. Nota numero 12. I prigionieri di guerra italiani cambiarono nell'estate del 1944 il loro status. Divennero ex internati militari italiani, ex IMI, e migliorarono la loro condizione. Nota numero 13. In analogia al nome di quella ferroviaria esistente tra Bologna e Firenze. Nota numero 14. Essendo il suo tedesco praticamente nullo, mi disse che non aveva potuto chiedere loro alcuna informazione, zebrati, cioè vestiti da forzati a righe come le zebre. Nota numero 15. Burelli si ricorderà però di aver veduto due scolaresche con la maestra passare per quella strada. Nota numero 16. Spagnoli, portoghesi, albanesi, americani, russi, polacchi, francesi, belgi, olandesi, lussemburghesi, italiani, greci, ungheresi, lettoni, jugoslavi, austriaci, svizzeri, bulgari, tedeschi, cecoslovacchi e rumeni. I tre compagni di Timișoara non volevano essere considerati ungheresi, ma romeni. Nota numero 17. A proposito dei russi, voglio raccontare un fatto. Vi era a Langenstein un gruppetto di 3 o 4 russi. Portavano la R nel triangolo rosso, che si era specializzato nell'assalire un deportato mentre questi mangiava qualcosa. Logicamente l'assalito era costretto a mollare la razione, risparmiando così le bastonate che si sarebbe preso se avesse tentato di difendere il suo mangiare. Avendo Giulio Contento e Zacchigna raccontato cosa era loro capitato, colsi l'occasione di una riunione del comitato antifascista di lotta per protestare con Sergei, che rappresentava i russi, di quelle rapine che avevano assunto un ritmo frequente ed erano dirette verso i compagni più deboli e mal ridotti. «Quelli sono i russi di Stalin», mi rispose. «Sono polacchi delle terre che Stalin si è annesso nel 1939». quando spartì con Hitler lo Stato polacco. Fine delle note. Pagina 201.